We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, quarta puntata di We Are On Two Wheels, l'appuntamento quindicinale che vi racconta il mondo della bicicletta a 360 gradi, proprio come una ruota. A parlarvi sono io, Nicola Stufano, e vi anticipo gli argomenti che seguiranno oggi. Dedicheremo una parte del nostro spazio a come gli statunitensi hanno preso la bicicletta e l'hanno trasformata a loro piacimento in vari modi, adattandola soprattutto al territorio inesplorato degli Stati Uniti. E quindi con le modifiche della mountain bike, soprattutto, che poi noi abbiamo in Europa assorbito avidamente. Parleremo anche un po' di come alimentarsi quando si esce in bicicletta, onde evitare una cosa molto fastidiosa, soprattutto per le vostre dispense, come la crisi di fame. E infine, un largo spazio verrà dedicato alle gare avvenute durante la Settimana Santa della bicicletta, ossia Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix. Vi anticipo, quest'anno emozioni incredibili, e l'annata 2023 verrà ricordata nella storia. A questo punto stiamo per terminare con la coda del nostro pezzo e vi lancio però la prima canzone della serata, Yves Tumor, che abbiamo già segnalato il mese scorso tra i dischi del momento di Radio Sherwood, e questa qui è Meteora Blues. mentre noi europei pensavamo a viaggiare in bicicletta un po' per le città o comunque per le campagne, gli statunitensi avevano un cruccio particolare, cioè vedevano nella bicicletta qualcosa di simile al cavallo. E il cavallo per cosa lo usavano? Lo usavano per esplorare il territorio incontaminato ed esteso dell'Ovest. Quindi ho pensato, ma perché non farlo anche con la bicicletta? A fine 800 i Buffalo Soldiers, un corpo americano composto da soldati afroamericani, reso noto anche da Bob Marley in uno dei suoi pezzi, formò una spedizione dal Montana al Missouri con delle bici particolari modificate per l'evenienza. E questo, se vogliamo, è stato il primo esperimento di uso della bici fuori strada, una sorta di antenato del mountain bike. Questa cosa poi, insomma, si fermò lì. I Buffalo Soldiers in futuro magari dedicheremo anche una puntata, però non attecchì come idea, si tornò comunque al cavallo. Dobbiamo saltare nel secondo dopoguerra per trovare nuovi esperimenti fuori strada. Mentre la bicicletta da corsa veniva usata anche in campagna per fare quella disciplina agonistica che chiamiamo ciclocross, c'era già qualcuno tipo il Vélo Club Parisien che cercava di usare innovazioni tecnologiche negli anni 50 per proporre mezzi all'avanguardia. Ma è negli Stati Uniti di nuovo che la vera bicicletta da fuoristrada nasce. Negli Stati Uniti venivano già usate delle biciclette modificate che si chiamavano clunker, tradotto dall'inglese vuol dire catorci. Erano bici dalla posizione un po' diversa rispetto a quelle classiche, che erano più piccoline e venivano usate per fare le discese forestali. Insomma, erano un po' un antenato di quelle che adesso sono le BMX. Una serie di produttori che si chiamano Gary Fisher, Charlie Kelly, Tom Ritchie, nei primi anni 80 prendono queste clunker e usano invece un altro modello di bicicletta degli anni 30 abbastanza carrozzata, la Schwinn Excelsior, e la modificano creando una nuova bicicletta che chiamano mountain bike, così si chiama anche la loro società, la mountain bike. Che cosa caratterizza questa mountain bike? Dov'è l'innovazione? La prima cosa, che quella più comune anche a tutti, è il manubrio dritto. Il manubrio dritto consente un tipo di posizione ben diverso da quello della bici da strada, che garantisce decisamente più controllo su un fondo accidentato. Un'altra novità che introducono è il cambio indicizzato. Ora, non so se avete presente le bici degli anni 60-70 con il cambio a leva sul telaio, ecco. Quel cambio lì è un cambio a movimento continuo, cioè tu spingi la leva finché non passi al rapporto successivo. Loro invece introducono il cambio a scatto, che adesso sulle mountain bike, ma anche su altre bici, usiamo praticamente sempre, perché poi questa innovazione del cambio indicizzato, nonché altre, sono state prese e trasportate anche sulle bici da strada a partire dagli anni 90. Introducono anche le sospensioni. Molti dei riferimenti della mountain bike sono presi dalle motociclette, anche se pensiamo alla bici da cross che si vendeva anche in Europa negli anni 70, è una mutazione del chopper che tanto piaceva a chi guardava Easy Rider o gli altri film dell'epoca. Ecco, le sospensioni chiaramente hanno aiutato molto ad andare fuori strada, perché ammortizzavano i rimbalzi, le cadute. Cosa importantissima, le ruote. Non si può pensare di andare fuori strada con ruote piccole. Si va con ruote da almeno 29 pollici e con dei copertoni tassellati, quindi non lisci, per permettere anche di raccogliere le buche, il terreno. Anche questa innovazione, poi la vedremo nella prossima puntata, è stata utilizzata poi per le bici da gravel, che sono una via di mezzo tra mountain bike e bici da strada. I freni, le mountain bike all'inizio avevano i freni a pattino, negli anni 90 sono stati introdotti i cosiddetti freni a disco, che sono praticamente dei dischi che vanno a bloccare la ruota e rispetto ai freni a pattino garantiscono una frenata molto più uniforme. Infine, anche questa poi ripresa dai bici su strada, i pedali a sgancio anziché a gabbietta. Le gabbiette, insomma, era un po' difficile togliere il piede dalla gabbietta, invece con uno sgancio automatico diciamo era più possibile prendere il piede, togliere il piede, usarlo come perno e così via. E Quindi ringraziamo gli statunitensi per la loro fantasia, per averci dato la mountain bike. Torniamo alla musica, ora con un'altra novità del momento, la vocalist e producer canadese Debbie Friday. Questa è la grintosissima What a Man. E adesso apriamo una parentesi su come andare in bicicletta, che i ciclisti un po' più avanzati probabilmente sentiranno come un argomento che li tocca, cioè come alimentarsi in bicicletta. Una persona, per arrivare a capire come alimentarsi quando si va in bicicletta, chiaramente per passeggiate, parliamo di almeno un'ora, insomma, abbastanza lunghe, passa diverso tanti tentativi, specie quando comincia da giovane. E arriva sempre un momento nella vita di un cicloturista, di un amatore, di un ciclista, in cui avviene la cosiddetta crisi di fame. Cioè, un fenomeno che è difficile spiegare, non è soltanto avere fame, è proprio una crisi fisiologica completa, ci si sente completamente svuotati di qualsiasi energia. Al sottoscritto è successo in particolare la prima volta che tutto fiero mi sono portato la bicicletta da corsa a Padova, dopo averla usata nei miei paesi di origine, e ho pensato bene di provare i colliuganei per la prima volta. Tutto bene, un bel pomeriggio di primavera, di sole, prima scalata a Teolo, che è comunque una salita abbastanza facile, tutto bene. Poi, dopo aver scalato Teolo, bisogna tornare indietro verso Padova. Non conoscevo assolutamente le strade, sono andato praticamente all'avventura. Ho beccato una salita, non saprei neanche quale adesso, molto dura. Ho rinunciato al tentativo, sono sceso, ho rifatto Teolo, sono tornato indietro. Fatto sta che dopo un'ora e mezza di uscita, quando stavo per arrivare verso Padova, ho avvertito la crisi di fame. Cioè, non riuscivo più ad andare avanti, andavo a 10-15 all'ora, il corpo era vuoto e sentivo i crampi nello stomaco. Arrivato a casa, la prima cosa che ho fatto è stata aprire la dispensa cercando cereali, qualsiasi cosa. Cioè, sono scene imbarazzanti per viste dall'esterno, quelle che avvengono subito dopo una crisi di fame. Ecco, che cosa è successo? La crisi di fame chiaramente è una cosa che può essere evitata usando il cervello. Prima cosa, portarsi sempre qualcosa da mangiare dietro, qualunque cosa, a cominciare delle famose barrette o gel, se insomma si vuole essere un po' più professional. Però diciamo, questi sono strumenti che più che altro, più che evitare la crisi di fame, aiutano a diminuire la fatica, migliorare la prestazione. Se si vuole evitare una crisi di fame, è meglio più che altro portarsi dietro pane e Nutella o comunque qualcosa di molto calorico. Perché avviene la crisi di fame? Di solito avviene comunque perché si fa uno sforzo eccessivo rispetto a quello che il corpo tollera, può tollerare. Quindi si è fatti male i calcoli, quindi è facile che avvenga per una persona alle prime armi. Però i fattori scatenanti sono principalmente un elevato dislivello, cioè quando si tende a fare molta salita, e la temperatura fredda. Il freddo richiede maggior consumo di energie. Quindi quando si fa freddo tendenzialmente si avverte maggiormente il bisogno di alimentarsi, perché si consuma parecchie energie. Quindi la combinazione delle due cose può portare molto più facilmente alla crisi di fame, una cosa che accade molto spesso anche ai ciclisti professionisti. Quando fanno delle tappe di montagna, che so, al Giro d'Italia, dove può esserci ancora delle condizioni particolarmente fredde, arrivano a consumare migliaia di calorie in una tappa sola, si arriva a consumare 5.000-6.000 calorie con molta facilità. E quindi, insomma, la morale della favola: se cominciate a fare delle passeggiate in bicicletta, portatevi sempre qualcosa di semplice da mangiare e magari anche qualche soldino, non si sa mai, se non dovesse bastare quello che vi siete portati dietro, onde evitare figuracce. Adesso torniamo alla musica, vi faccio sentire un'altra interessante cantautrice britannica, si chiama Anna B. Savage, e questo pezzo si intitola Crown Shyness.
but don't tap to the top. Cracks between their branches. Crown shyness.
Amici e amiche, come vi preannunciamo, vi preannunciavo, la stagione delle classiche del nord di quest'anno a livello agonistico è stata sensazionale. Non lo dico io, lo dice il pubblico, lo dicono gli osservatori. E si stanno sprecando i paragoni. C'è chi dice che la nuova generazione di fenomeni sia un po' paragonabile a quello che avviene nel tennis con Federer, Djokovic e Nadal, che in 15 anni hanno vinto praticamente tutto. Ecco, al Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar, ve ne parlavo la scorsa volta, sloveno di 25 anni, non ha vinto, ha stravinto, battendo i migliori specialisti della disciplina. Cioè, Matteo Van Der Poel, che aveva vinto l'anno scorso battendolo in volata, e quest'anno è sembrato ancora più forte rispetto all'anno precedente, è il belga Wout Van Aert. Il modo di vincere è stato davvero sensazionale. Pogacar ha battuto tutti i record sui muri del Fiandre, dove ha attaccato, sull'Oud Quaremont. Ha staccato un tempo, è un muro molto breve, ha staccato un tempo di 10 secondi inferiore a qualsiasi record, tant'è che la popolare applicazione Strava sulla quale i ciclisti registrano i tempi di corsa, inizialmente non ha accettato il tempo di Pogacar perché ha ritenuto che non fosse umano ciò che aveva fatto. E questo, insomma, è sensazionale. Pogacar con questa vittoria entra nella storia perché soltanto Luison Bobé ed Eddy Merckx erano riusciti finora a vincere Giro delle Fiandre e Tour de France nella loro carriera. Sono due corse completamente agli antipodi, infatti. Poi domenica c'è stata la Parigi-Roubaix, e alla Parigi-Roubaix non c'era Pogacar, anche lui ha dei limiti, e Matteo Van Der Poel ha fatto il diavolo a 4, ha corso in maniera, diciamo, consumando qualsiasi tipo di energia potesse consumare, e alla fine ha battuto uno sfortunato Wout Van Aert che nel momento decisivo sul Carrefour de l'Arbre ha anche forato, quindi non è potuto stargli dietro. Ma Van Der Poel ha dato l'impressione che anche nel velodromo di Roubaix, dove si conclude la gara, l'avrebbe comunque stroncato. Grande delusione per il povero Van Aert, che eccelle in tantissime specialità, però trova sempre qualcuno più forte di lui, per sua sfortuna. Per quanto riguarda le gare femminili, al Giro delle Fiandre abbiamo visto il dominio di una squadra olandese, l'SD Works, che ha vinto con la belga Lotte Kopecky. In queste specialità è la più forte al momento. Lei e la sua compagna Demi Vollering hanno caratterizzato le classiche. Anche in Italia le Strade Bianche sono state protagoniste di un curioso siparietto, perché sono rimaste in testa da sole a Siena, in Piazza del Campo, ma non si sono messe d'accordo sulla vittoria, come di solito succede in queste gare. Ha deciso di sprintare, o forse non l'hanno deciso, una delle due l'ha deciso. Comunque, ecco, non hanno poi litigato per questo, ha vinto la Vollering. Invece la Parigi-Roubaix femminile, che tra l'altro ricordiamo è stata introdotta solo di recente, quindi è una novità, è soltanto alla terza edizione, è stata una corsa molto più pazza di quella che c'è stata al maschile, perché le ragazze l'hanno corsa il sabato, quando il pavé era ancora abbastanza bagnato dalle piogge dei giorni precedenti, bagnato e infangato. E vi assicuro che il fango su delle pietre può essere molto scivoloso. Ne sa qualcosa Elisa Longoborghini, che praticamente ha fatto strike durante uno dei tratti di pavé, facendo cadere l'intero gruppo che inseguiva le fuggitive. E questo ha facilitato le delle atlete che appunto erano andate in fuga nei chilometri iniziali delle comprimarie ad arrivare fino al traguardo, seppur con uno scarso vantaggio. La corsa è stata molto emozionante da questo punto di vista. Ha vinto la canadese Alison Jackson, autrice di una corsa a sua volta pazza, perché lei ha tirato tutto il tempo, sembrava quasi stesse lavorando per qualcun'altra, e invece no. Arrivata nel velodromo, ha fatto il suo sprint e nessuno è riuscita ad andarle davanti, compresa la nostra Katia Ragusa, che comunque col secondo posto alla Roubaix ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera ed è abbastanza felice di ciò. Oggi, tra l'altro, un'altra ragazza italiana molto forte, Silvia Persico, ha vinto la Freccia del Brabante, che è una classica di transizione tra le corse delle Fiandre e le corse in Vallonia che seguiranno nelle prossime settimane. Transizione anche geografica, perché Brabante si trova proprio nel mezzo, ed è una regione che ha un po' di pavé, un po' di colline, insomma è tutto un passaggio anche metaforico. Bene, la vittoria dell'estroversa Alison Jackson mi dà un bel calcio per rispolverare un classicone degli Outcast che ha più di 20 anni. Questa è Mrs. Jackson.
Infidelity can be cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom.
I'm sorry, Miss Jackson. Jackson.
Ooh, I am for real.
Never meant
un giro in bicicletta è una fuga dalla tristezza. Questa frase l'ha pronunciata James C. Stars. Se il nome non vi dice niente è normale, perché rispetto ai personaggi che ho citato l'altra volta è un po' meno famoso. Stars è stato un popolare scienziato forense americano ed è scomparso di recente, nel 2021. Lui si occupava di diversi cold case storici in America, quindi poi ha realizzato anche dei documentari, insomma una specie di Alberto Angela degli omicidi. Alcuni casi interessanti di cui si è occupato, ad esempio, è del cercatore d'oro cannibale Alfred Packer. Questo cercatore d'oro ha millantato di aver ucciso tutti i suoi compagni mangiandoseli dopo una tormenta di neve. E poi, insomma, Stars si è occupato di verificare attraverso le prove se effettivamente fosse avvenuta questa cosa. Si è occupato anche di altri casi, come quello dello strangolatore di Boston, della morte di Jesse James, e anche casi legati alla CIA più recenti, altro ancora. Viene facile da pensare che, a fronte di tanti omicidi, violenza con cui aveva a che fare Stars, egli avesse bisogno ogni tanto di liberare la sua mente da pensieri negativi facendo una passeggiata in bicicletta. Con la frase di Stars chiudiamo la quarta puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta, ringrazio Pablo alla regia e vi do le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascolterete e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Io vi do l'appuntamento tra 2 settimane per la prossima puntata, amici e amiche di Radio Sherwood. We Are On Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.